6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lewand. Il Regno Unito e il reame del Commonwealth hanno finalmente il loro re. Partiamo da qui e dall'incoronazione di Re Carlo III, avvenuta oggi nell'abbazia di Westminster a Londra, alla presenza di numerosi ospiti. Una giornata per certi versi storica, ma cercheremo anche di capire se il ruolo della monarchia è ancora saldamente ancorato nella realtà britannica. E non passa inosservato il nuovo attentato avvenuto qualche ora fa in una città russa a poco più di 400 chilometri a est di Mosca. Il bersaglio era un noto scrittore politico russo vicino a Putin, che nell'esplosione della vettura su cui stava circolando è rimasto ferito. Sul fronte regionale, spazio al Dies Academicus, la festa annuale dell'Università della Svizzera Italiana, dove sono emerse anche, ma non solo, preoccupazioni finanziarie.
Dovremo chiaramente lavorare con tutti gli attori del territorio e soprattutto anche con le autorità cantonali per capire qual è lo spazio e come utilizzare le risorse nella maniera più efficiente e quali progetti privilegiare inizialmente rispetto ad altro.
Una questione di scelte dunque per la rettrice nominata dell'USI, Luisa Lambertini, che entrerà in carica il prossimo luglio. E oggi è stata anche la giornata dell'Assemblea dei delegati del Partito Liberale Radicale Svizzero, incentrata sulla questione climatica, sempre spinosa all'interno del partito. E in Svizzera è stata anche la giornata della buona azione, con cui si è voluto valorizzare la solidarietà e il volontariato. Avremo su questo un reportage e un focus sullo scautismo ticinese. Questi dunque i temi che toccheremo in questa edizione di sabato 6 maggio di 6 di sera. Benvenuti. I sudditi del Regno Unito e degli altri paesi del Commonwealth hanno un nuovo re. Re Carlo III è stato ufficialmente incoronato oggi verso le 13, ora svizzera, nell'abbazia di Westminster a Londra. E con lui è stata incoronata anche la consorte Camilla, ora regina. E questo al termine di una cerimonia solenne celebrata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e accompagnata anche in strada da migliaia di persone che hanno assistito alla sfilata partita da Buckingham Palace. Una cerimonia senza intoppi. Ma prima di collegarci con Londra, sentiamo alcuni momenti di questa giornata.
King of kings and Lord of lords, bless we beseech thee this crown. God save the king!
God save the king!
Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland according to their respective laws and customs?
I solemnly promise so to do.
Questi dunque alcuni suoni di giornata, l'ultima era la voce proprio di Re Carlo III. Ci colleghiamo con Lorenzo Amuso, nostro collaboratore da Londra. Lorenzo, era da un po' che il Regno Unito non viveva un'incoronazione, quella di oggi la possiamo considerare una giornata storica dunque?
Beh, penso di sì, non solo perché non accadeva, come giustamente ricordavi, da 70 anni. Il 2 giugno del 1953 la madre di Re Carlo, Elisabetta, veniva formalmente incoronata regina. Oggi è toccato a suo figlio, il 13° sovrano del Regno Unito, il 62° re d'Inghilterra, numeri che sottolineano la lunga storia della corona britannica che ancora oggi continua a ricoprire un ruolo centrale nella società. L'attesa, l'attenzione mediatica, la partecipazione della gente hanno confermato l'importanza di questa cerimonia, di questo momento che simbolicamente riafferma l'impegno comune di Stato e Chiesa in un progetto di amministrazione condivisa del paese, una promessa fatta davanti a centinaia di dignitari, re, capi di Stato provenienti da tutto il mondo, come il presidente della Confederazione Alain Berset, presente all'interno dell'abbazia di Westminster, dove si è svolta una liturgia grosso modo immutata da oltre 1000 anni, ma che questa volta ha presentato anche qualche elemento in più di modernità.
Appunto, andiamo allora un po' a fondo di questa cerimonia, di questa liturgia che sappiamo essere molto tradizionalista. Ci sono molti gesti, ci sono molti dettagli, tante parole. Che tipo di cerimonia è stata?
Beh, è stato Re Carlo in persona a volere che la cerimonia introducesse elementi e significati a lui cari e destinati ad essere presenti nella quotidianità del suo regno. 70 anni fa l'incoronazione della regina Elisabetta era stata l'espressione di un paese che aveva ancora un impero, seppure in via di dissoluzione. E dunque la cerimonia era stata imponente, pomposa, in stile, appunto, se mi consenti, imperiale, con oltre 8.000 invitati. Quella di Carlo, consapevole del cambio di tempi e soprattutto della crisi economica in corso, è stata più breve, durata meno di 2 ore, più snella e più economica. Gli ospiti sono stati limitati a 2.300, tra i quali 800 esponenti della società civile. Una delle novità di questa cerimonia, che ha voluto anche dare espressione a sentimenti e valori come l'inclusività, la diversità, appunto valori cari al sovrano, oltre a voler riaffermare la vocazione multiconfessionale dello stesso Re Carlo, che è sì il supremo governatore della Chiesa d'Inghilterra, ma promette anche di essere guardiano della fede nella sua accezione multireligiosa.
Grazie Lorenzo Amuso sulla cronaca di giornata per questa incoronazione in Gran Bretagna a Londra. Per un primo bilancio, così chiamiamolo così, di questa giornata, con noi sempre in diretta da Londra il nostro collaboratore storico Giancarlo Ciccone. Dunque Giancarlo, come potremmo archiviarla questa giornata speciale dell'incoronazione di Carlo III?
Come ha già detto il collega Amuso, si può dire che la giornata è stata un trionfo. Tutto si è svolto con precisione cronometrica, dall'uscita del corteo da Buckingham Palace fino all'abbazia e poi la cerimonia culminata con l'incoronazione. Gli inglesi in questo sono veramente bravi. Per le strade migliaia di persone ad applaudire, sia pure sotto gli ombrelli per la pioggia. Insomma, come aveva già anticipato il Times, si è trattato del più grande spettacolo del mondo. Questo si può dire senza retorica. Soprattutto non ci sono stati né disordini né violenze. Sì, è vero che la polizia ha posto in stato di fermo diverse persone, tra cui il capo del movimento repubblicano Graham Smith a Trafalgar Square, senza che avessero fatto nulla di male. Lungo le strade del corteo diversi cartelli con la scritta «Non il mio re» e qualche protesta a voce, ma senza conseguenze penali. Però in tutto questo i repubblicani insistono nel dire che si è trattato di un'ennesima manifestazione, come dire, di panem et circenses, pane e giochi circensi, per tenere buono il popolo e mantenere l'assetto classista nel paese. I monarchici invece, la maggior parte, il 60%, ribadiscono che è la monarchia, con le sue tradizioni, a mantenere l'unità del paese, al di fuori della politica, delle lotte tra i partiti politici, nei tempi difficili. E la cerimonia di stamane sarebbe servita proprio a questo.
Giancarlo, hai fatto delle cifre, delle percentuali, qui in gioco effettivamente c'è il futuro anche della monarchia, quale è possibile prospettare in questo senso?
Ecco, questo è il grosso punto interrogativo. Sarà in grado Carlo III a traghettare la monarchia verso il futuro? Il problema è rilevante perché, nonostante, come abbiamo detto, il 60% della popolazione si dichiari monarchico, l'istituto sta vivendo un calo di consensi, soprattutto tra i giovani, fino ai 24 anni, la cui maggioranza è o contraria o indifferente. Poi c'è il problema dei paesi del Commonwealth, in cui, a cominciare dall'Australia, c'è una forte spinta verso forme repubblicane. I sostenitori di Carlo giurano che il re è adatto a modernizzare la monarchia con i suoi forti interessi per l'ecologia, la difesa dell'ambiente e l'attenzione per i giovani. Altri invece sostengono che sia troppo legato ai vecchi schemi, alle antiche tradizioni. C'è un fatto comunque da sottolineare, secondo me. Gli inglesi, almeno per ora, non amano una monarchia troppo semplificata. Amano il mistero della corona. Non sarebbero contenti, ad esempio, di vedere Carlo III e Camilla in calzoncini corti fare footing a Hyde Park. Carlo quindi dovrà mediare tra il vecchio e il nuovo, e questa è la sua sfida, da cui dipende il futuro della più solida monarchia al mondo.
Spazio dunque alla modernizzazione, ma fino a un certo punto. Grazie Giancarlo Ciccone per queste considerazioni. E noi cambiamo tema, cambiamo lidi geografici. C'è stato infatti un attentato oggi in Russia a Nizhny Novgorod, a 400 chilometri a est di Mosca, contro un noto scrittore politico nazionalista russo, Zakhar Prilepin, il suo nome. La sua auto è infatti saltata in aria, il suo autista è morto, mentre lui è rimasto ferito alle gambe e portato in ospedale. Per gli aggiornamenti siamo collegati in diretta con Stefano Grazioli.
Sì, buonasera. Prilepin doveva essere in un primo momento trasportato a Mosca, poi invece è stato ricoverato in un ospedale locale. Sulle sue condizioni adesso non si sa nulla di certo. Come poco chiara è ancora la matrice dell'attentato, anche se il Cremlino ha accusato subito Kiev, da dove invece si è respinta ogni responsabilità. A Mosca Dmitry Medvedev, ex presidente e vice capo del Consiglio di sicurezza russo, ha parlato di estremisti ucraini dietro l'attentato. Mikhail Podolyak, portavoce del presidente Volodymyr Zelensky, ha liquidato invece da Kiev la questione, evocando scontri interni alla Russia. Prilepin, 48 anni, è un volto molto noto, scrittore di successo, romanziere, ma anche attivista politico, vicino alle posizioni nazionaliste, prima quelle del Partito Nazionale Bolscevico, poi di Russia Giusta, una formazione della cosiddetta opposizione sistemica, cioè quella che nel Parlamento a Mosca fa un po' il gioco dei poteri forti. È stato anche un combattente dalla Cecenia negli anni 90 all'Ucraina, sia nel Donbass dal 2014 che durante l'invasione russa cominciata lo scorso anno. Da poco era ritornato dal fronte, ora è stato colpito, non si sa bene ancora da chi.
Questo andrà appunto considerato nei prossimi giorni. Un personaggio, l'hai detto, noto, anche un bersaglio apparentemente facile, visto che era senza protezione. C'è già qualche ipotesi su chi possa averlo preso di mira?
Dunque, come detto, Mosca ha puntato subito l'indice contro Kiev. Un cittadino ucraino sarebbe già stato fermato. Per ora però non ci sono ancora dettagli sulla dinamica. È evidente comunque che è un modello già visto in altre occasioni. La scorsa estate a Mosca un'autobomba ha ucciso infatti Daria Dugina, figlia di Alexander Dugin, filosofo nazionalista sempre vicino al Cremlino. Uno schema analogo anche nelle reazioni con l'Ucraina, che ha respinto prima le accuse russe, poi invece sono stati addirittura gli Stati Uniti a confermare la mano di Kiev nella vicenda. Anche per l'omicidio del blogger russo militare Vladlen Tatarsky, eliminato con una bomba nascosta in una statuetta fatta esplodere in un caffè di San Pietroburgo, la pista, sempre smentita dall'Ucraina, è stata quella che porta all'intelligence di Kiev, che comunque ha dimostrato di avere cellule e collaboratori sul territorio russo. Tre attentati, Prilepin, Dugina, Tatarsky, tre obiettivi facili da colpire, obiettivi civili, simboli di quella Russia ultranazionalista, però vicino a Vladimir Putin, che in questo modo viene mostrata molto vulnerabile.
Gli aggiornamenti con Stefano Grazioli. Fin qui dunque la cronaca internazionale. Veniamo ora in Svizzera per parlare di Partito Liberale Radicale, più precisamente della difficile questione climatica. Dall'assemblea dei delegati del partito, riuniti oggi a Kreuzlingen, è giunto un sì alla legge sul clima in votazione il prossimo 18 giugno. In realtà proprio come aveva chiesto la direzione del partito, ma fra i delegati il tema non fa certo l'unanimità. Ed è una situazione, a dir la verità, non nuova per il partito, come ci racconta il nostro inviato Gianluca Olgiati.
Un applauso che è anche di sollievo per la direzione del partito. I delegati hanno raccomandato a larga maggioranza, 234 voti contro 51, di votare sì alla legge sul clima, legge che punta alla neutralità climatica entro il 2050, grazie ad esempio a sussidi per chi sostituisce gli impianti di riscaldamento elettrici o fossili. E tra i tavoli dei delegati ci spiega così il suo sì Mark Barmettler da Zurigo, in ottica liberale quale non gli piacciono molto i sussidi, ma si tratta, dice, di un compromesso e la Svizzera è chiamata a fare la sua parte.
Moi je pense que le climat, la durabilité.
Bandierina del Canton Vaud, a parlare è Florence Gross. Anche lei ha votato sì, convinta che la sostenibilità debba far parte delle riflessioni del partito.
Sono delle riflessioni qu'on doit prendre.
Tra chi scuote la testa, ma è rimasto in minoranza oggi a Kreuzlingen, c'è Christian Wasserfallen, consigliere nazionale bernese.
Also ich finde es einfach schade, dass man bei diesen Vorlagen, wo es um Subventionen geht, immer so zustimmt.
Lui non capisce perché il suo partito continui a sostenere leggi che prevedono sussidi. A suo avviso si distribuiranno soldi a chi avrebbe comunque sostituito il riscaldamento, senza ottenere quindi alcun effetto.
Das hat eigentlich gar keinen Effekt.
In un anno di campagna elettorale la scelta è anche strategica. 4 anni fa l'allora presidente Petra Gössi aveva impresso una svolta verde al partito, perdendo le elezioni e perdendo 2 anni dopo anche la votazione sulla legge sul CO2. E allora la domanda si pone, questa nuova votazione sul clima, con le elezioni federali alle porte, arriva al momento sbagliato?
Klimapolitik ist ein wichtiges Thema, Klimapolitik bleibt ein wichtiges Thema.
Il presidente Thierry Burkhardt glissa, la politica climatica dice è e rimane un tema importante sul quale il partito ha una posizione chiara. I sondaggi però evidenziano come la base del partito, proprio come 2 anni fa, sia più spaccata di quanto emerga dall'assemblea dei delegati. Il presidente PLR non teme di essere sconfessato pure lui? No, risponde Burkhardt, che pur capendo le ragioni dei contrari si dice convinto che la maggioranza degli elettori lo seguirà. 18 giugno, che per il PLR sarà così anche un test di compattezza in vista delle federali di ottobre.
Ed ora soffermiamoci sull'Università della Svizzera Italiana e lo facciamo perché oggi è stato un giorno di festa, il 27° Dies Academicus. Qui si è parlato del periodo di transizione dell'istituto accademico, di obiettivi e anche delle difficoltà che caratterizzano questo particolare periodo, difficoltà che si sommano all'impossibilità di partecipare al programma internazionale di ricerca Horizon Europe. I dettagli con Christian Gilardoni.
Momento di bilanci per l'Università della Svizzera Italiana. Monica Duca Wittmer, presidente del Consiglio dell'Università, dopo un periodo turbolento e un anno di transizione a una generazione dalla fondazione, dove si trova oggi l'USI?
Siamo a un buon punto, c'è un clima ottimo nell'università, abbiamo rinforzato quello che è l'amministrazione dell'università, che è cresciuta così tanto e ha bisogno di un supporto anche da questa parte. Abbiamo nominato ed è già entrato in carica un direttore operativo e poi è stata nominata la nuova rettrice, che porterà sicuramente nuove idee, nuovi stimoli. Quindi siamo veramente in una situazione molto positiva.
Il Dies Academicus ha offerto la possibilità di ripercorrere i successi recenti, tra cui svetta l'accreditamento, 1.5 mesi fa, del Master in Medicina Umana.
Il Master in Medicina per noi è veramente il coronamento di un progetto che è partito nel 2010. In settembre ci saranno i primi esami federali di medicina per gli studenti che escono col Master USI. È un bellissimo traguardo, c'è anche un istituto di medicina di famiglia che porterà non solo a livello accademico e formativo un valore aggiunto, ma anche a tutta la popolazione, perché c'è un parallelo, un filo che lega lo sviluppo dell'ente ospedaliero, di tutti quelli che operano sul territorio ticinese a livello di cure e l'università.
Le scienze biomediche sono chiave anche per il futuro dell'Ateneo, che mira all'ospedale universitario, futuro che sarà nelle mani della rettrice nominata Luisa Lambertini, che entrerà in carica da luglio.
I prossimi obiettivi sono tanti, sono quelli di finire di conoscere veramente a fondo l'università, di prepararla al passo successivo, perché è un'università che è nata solo 27 anni fa e deve quindi prepararsi in una serie di istituzioni, di strutture per fare il passo, diventare l'università un po' più grande e soprattutto per decidere quali sono le sfide che dobbiamo intraprendere nei prossimi anni. La biomedicina è una di queste, un cantiere importante, ma è una sfida notevole per ciò che riguarda anche i fondi che debbono essere trovati e che fanno parte di questo processo.
E proprio le difficoltà economiche preoccupano e potrebbero portare a delle rinunce. Di nuovo Monica Duca Widmer.
Di sicuro arriveranno tempi duri perché abbiamo visto le finanze federali, vediamo quelle cantonali. Si dovrà essere bravi a ottimizzare ulteriormente i costi laddove sarà necessario magari tagliare qualche ramo che non è fiorente come altri, ma siamo fiduciosi che anche nel mondo dell'economia ci sono dei momenti dove è più difficile avere dei finanziamenti e altri. Siamo anche molto fiduciosi perché siamo riusciti ad acquistare, e speriamo di continuare a farlo, la fiducia di fondazioni, di privati che ci aiutano. E in un momento come questo è fondamentale quei progetti che abbiamo.
A rinforzare la posizione dell'USI ci sono anche i risultati ottenuti sia nelle varie classifiche degli atenei sia nell'opinione tra la popolazione. Per la prima volta, infatti, l'USI è stata l'università più scelta dai ticinesi davanti al Politecnico di Zurigo e a quella di Friburgo.
E oggi, oltre ad essere stato il Dies Academicus dell'USI, è anche la giornata della buona azione. Un'iniziativa nata da Coop nel 2019, alla quale partecipano sei partner principali, cioè Croce Rossa, WWF, Tavolino Magico, Tavola Svizzera, gli Scout e Pro Infirmis. Ma non sono gli unici, ci sono anche altri attori, e lo scopo è di far conoscere le proprie attività e promuovere la solidarietà. Laura Dicke ne ha incontrate alcune, questo il suo reportage.
Aiutiamo la gente a riempire le borse e poi eventualmente portiamo anche in macchina tutta la spesa.
Pio Ruspini, presidente dell'Inline Hockey Club Malcantone, si trova davanti al supermercato di Bioggio. Per questo sport è fondamentale il volontariato e proprio riconoscendone l'importanza, oggi dedica la giornata ad aiutare anziani, famiglie, ma soprattutto bambini.
Trovo che sia una bella cosa anche essere qui, farci conoscere e parlare con tanta gente che di solito sono resti anche farsi aiutare.
A fianco a lui, con un piccolo stand, c'è l'associazione Alessia, che il club vuole sostenere durante tutto questo anno con l'incasso di alcune partite. Bernadette Waller è la fondatrice.
Noi sosteniamo le famiglie residenti in Ticino che hanno bambini malati e devono portarli oltre Gottardo. L'associazione Alessia e la società di skater di Malcantone siamo molto uniti perché tutta la mia famiglia gioca a skater e quindi c'è questo, il cuore pulsa doppiamente in questa giornata, sì.
Bioggio è stata scelta anche da Pro Senectute per la giornata della buona azione.
Ah, sei riuscita a prendere proprio un mozzicone
di
sigaretta?
Sì, sì, li prendo.
Bravissima.
Che cosa avete trovato voi?
È un po' di carte, una bottiglia.
Un ferro, pezzi del furgone o di quelle forche.
Sono utili allora queste pinze?
Sì.
Mi chiamo Sara Vaccaro, sono operatrice socio-assistenziale presso il centro diurno di Massagno, La Sosta. Stiamo pulendo un sentiero che costeggia il fiume nella zona di Bioggio. È una buona azione per noi il fatto di poter contribuire a livello ambientale e sicuramente a livello sociale, quindi nell'attività di poter stare insieme e fare anche del movimento.
Vuoi prendere la corda?
Michela, oggi è la giornata della buona azione e anche una giornata per incentivare il volontariato. Lei è volontaria da quanto tempo?
3 o 4 anni. Prima sono andata in un campeggio con disabili e al mare anche sempre con disabili. Dopo mi è venuta la voglia. Mi piace stare in mezzo alla gente, mi trovo bene con loro, giochiamo a carte.
Mancano volontari sempre?
Mancano, sì, sì. Devono aiutare un po' di più anche gli altri.
Grazie mille, bravo.
Guarda qua sotto, quando andavano passeggiate i miei figli, io gli davo un sacchettino e tutti i resti glieli facevo mettere in quel sacchettino e poi riportarli a casa.
In questa quarta edizione circa un centinaio di azioni sono state compiute in tutta la Svizzera, piccoli gesti di solidarietà da ripetere anche in futuro.
Comunque è una buona azione, grazie.
Salve, ciao, signora. Ciao.
Una giornata dunque, come abbiamo sentito, dedicata ai gesti di solidarietà, e in questo contesto rientra anche l'associativismo di cui fa parte il movimento Scout, fra i promotori della giornata della buona azione sul piano nazionale. A Balerna la sezione Scout San Vittore compie in questi giorni 100 anni, tanto da farne una delle più antiche del cantone. Pervin Cavaccioglu ha chiacchierato con due rappresentanti della sezione per ripercorrere alcuni momenti e aspetti chiave di questi 100 anni che hanno segnato, cosa non indifferente, anche il territorio. Sentiamo.
Cristian Cambieri, presidente del comitato sezionale della sezione Scalo San Vittore.
100 anni di attività senza interruzione. La domanda viene un po' spontanea: come ce l'avete fatta? Ci sono sezioni che hanno chiuso, non si sono mai riprese, perché a Balerno invece la sezione ha continuato?
Una delle parole base è l'entusiasmo, ma soprattutto quello che è il forte legame con le radici, la comunità di Balerna. Quindi non è solo lo scautismo, è veramente 100 anni di storia anche del paese e delle sue associazioni. Questo secondo me è uno degli attu.
Massimo Cattaneo, membro di comitato, membro anche della redazione che ha preparato il libro del centenario. Posso aggiungere che abbiamo avuto la fortuna di avere personaggi vulcanici trainanti. Agli albori Franco Chazé, che era il nipote del parroco del paese, quindi portato a Balerna quasi dalla Francia, perché è metà francese, è stato anche un istruttore scout a livello cantonale e nazionale, il quale poi ha avuto la fortuna a sua volta di incontrare sulla sua strada un canonico che è diventato l'assistente spirituale della sezione San Vittore. Da Osogna è arrivato a Balerna Don Aurelio Mutter, che ne ha preso le redini alla morte di Chazé e ha continuato per un altro trentennio da solo, e l'affetto che provano ex scout e degli scout attuali per questi personaggi è commovente.
Ci sono stati anche i numerosi viaggi che gli scout hanno fatto, anche tanto all'estero, soprattutto in Europa. Questo è stato anche un elemento molto importante, immagino, per famiglie che non potevano permettersi di viaggiare.
Va contestualizzata questa cosa. Oggi non abbiamo una percezione forse di quello che poteva essere appunto dagli anni 40 agli anni 70 per delle famiglie, dove il massimo dell'esotico forse era andare in Leventina due settimane, non so, perché c'era la casa dei parenti, e giusto un po' di, non so, Liguria o Adriatico. Immaginate il ritorno dalle scuole di questi ragazzotti che dice: ah, mi sono giù a Lazio una settimana, no, io sono andato in Jugoslavia due settimane col furgone. Cioè, capite che era una cosa veramente fantascientifica per quegli anni. Quindi è bello comunque,
e anche
ricordare
il contesto storico, perché come diceva Cristian, si parla degli anni 70, una sezione di scout andare nella ex Jugoslavia comunista, addirittura a visitare la residenza di Tito, che era il dittatore di allora, in piena guerra fredda. Non era una cosa così scontata, non è ancora oggi una cosa così scontata.
Sulle associazioni, magari brevemente, il discorso della vicinanza del paese. In verità la sezione non è solo scoutismo, come dicevamo prima, a sé stante, e negli anni, fino agli anni recenti, si sono creati attorno alla sezione, pensiamo alla filodrammatica, quindi al teatro, alla corale, a tante attività, il gruppo di carnevale Pincireux, anche lì è nato dagli esploratori, la fondazione Case di Cragno, che gestisce due case di Pendice del Monte Generoso, per poi arrivare qualche anno fa creando l'associazione Sguira Fest, che ha come scopo creare momenti creativi in paese anche dopo 100 anni, che è la sezione Scala San Vittore. Ci tenevamo fin dall'inizio che non fosse la festa degli scout nostri, ma fosse la festa della comunità, di tutti.
Una festa di tutti, dunque, l'abbiamo sentito, e per parlare di tutto il movimento ticinese degli scout, Luca Berti ha sentito Francesco Stoppa, co-presidente di Scoutismo Ticino.
Lo scoutismo ticinese è nato nel 1915 con le prime sezioni dei grandi centri, ad esempio Lugano, e negli anni successivi tante sezioni, tanti hanno preso l'esempio delle prime sezioni e hanno fondato un'associazione scout. Quest'anno ricorre altri due centenari a mia conoscenza, che sono quelli della sezione di Faido e della sezione di Mendrisio.
E poi abbiamo sentito a Balerna, lo scautismo lì è nato attorno a un nucleo cattolico. È noto che le radici scautistiche in Ticino sono sia dalla parte, diciamo così, cattolica, ma anche da una parte un po' più laica. Poi nel 2007 c'è stata, diciamo così, la fusione tra le due anime. Ecco, quanto rimane di questi retaggi, di queste radici all'interno poi della federazione che lei rappresenta?
Esatto, nel 2007 si sono fuse le due associazioni, quindi l'AGET, quella laica, e l'AICE, quella cattolica, e hanno costituito Scautismo Ticino. Oggi sono ormai 16 anni e diciamo che i giovani scout non si ricordano di queste due associazioni, vivono comunque nelle loro sezioni che per tradizione continuano a portare uno scoutismo in alcuni casi cattolico, in alcuni casi laico. Questo è molto determinato dalla tradizione e da come la sezione stessa è nata.
Ecco, anche forse una cosa che i giovani scout oggi non si ricordano è quello che si diceva, che ai tempi lo scoutismo permetteva di viaggiare, oggi invece è quasi difficile non viaggiare. Da questo punto di vista, c'è ancora il fascino di farlo però con gli scout? Si capisce ancora che c'è qualcosa di diverso?
Più si diventa grandi, quindi nell'età tra i 15 e i 16 anni è quasi tradizione di ogni sezione organizzare campeggi all'estero. Questo campeggio è un ricordo sicuramente per tutti gli scout, non solo per lo sforzo profuso nell'auto-organizzarsi un viaggio, un campeggio, ma anche proprio per le emozioni che si vivono svolgendo un campo all'estero e la gratitudine verso se stessi e verso i propri compagni di aver svolto una vera e propria impresa. È chiaro che viaggiare con gli scout è sempre qualcosa di particolare, si viaggia non solo con degli amici ma con persone che condividono i propri ideali e il proprio stile di vita, e sono ricordi che ci si porta dentro.
Nel servizio si accennava agli anni 70, ma anche chi ha vissuto gli anni 80, 90, i primi anni 2000, diciamo, c'è davvero poca gente che non può dire di aver fatto almeno un minuto di lupetto. È ancora un'attività, diciamo così, extrascolastica gettonata?
Ma possiamo dire che lo scautismo ticino e le sue circa 30 sezioni sono abbastanza in salute. Lo scautismo ticinese conta circa 2.800 membri censiti a livello cantonale. Negli ultimi anni siamo sempre leggermente cresciuti. Diciamo che l'attività crediamo che sia gettonata e adatta a tutti.
Quanto contribuisce ancora lo scautismo a creare, lo abbiamo sentito a Balerna, quella comunità, così a collegare già da giovani tutta una serie di ragazzi che poi creano altre realtà, altre associazioni?
Noi speriamo tanto. Uno degli scopi dello scoutismo è quello di creare dei buoni cittadini, quindi se uno scout crescendo poi dopo fonda un'altra associazione e crea qualcosa nel proprio paese di buono, è sicuramente allora un obiettivo raggiunto. È chiaro che una volta, forse negli anni 70, gli anni a cui si faceva riferimento, era sicuramente più facile. Oggi nei grandi centri dove la vita è più frenetica lo scoutismo rimane forse un'attività più legata a un hobby personale. Si cerca chiaramente sempre di essere molto legati alla comunità e di far che i ragazzi che partecipano all'attività scout siano anche i primi attori della vita di un comune, di un paese e oggi di qualche quartiere.
Francesco Stoppa, co-presidente di Scautismo Ticino. Per stasera è tutto, ora c'è lo sport, seguito dalla nostra pagina culturale 6 di Sera Magazine, dedicata a vari temi, fra cui la mostra Cevio attorno alla figura dello studioso e viaggiatore locarnese Emilio Balli. Siamo fra 800 e 900. Da parte mia l'augurio di una splendida serata a tutte e tutti.